Quest'oggi inizieremo la lettura dell'ultimo capitolo del profeta Gioele, il capitolo 3, e vedremo che c'è un altro ulteriore aspetto di quel tema che tra le righe ha fatto da filo rosso la nostra lettura, che è il giorno del Signore. E vedremo che adesso mette a fuoco un altro aspetto diverso da quelli, ma lo vedremo con calma. Ma prima di iniziare, volevo dirvi questo, cioè il giorno del Signore è il giorno ultimo, da sempre nelle scritture, anche nei testi più duri, tra cui Gioele che dice il giorno del Signore è un giorno di giudizio, però da sempre il giorno del Signore è legato al tema della speranza, la speranza che finalmente questa storia, che è un caos, finalmente arriva questo Signore. E allora pensavo questo e appunto oggi, che è il 3 giugno, che è il centenario della nascita di Franz Kafka, che è stato uno dei più grandi scrittori del Novecento e che secondo me, io non sono un critico letterario, però a dispetto di quello che si dice in giro, che insomma che è un disperato, Kafka è stato proprio uno che ha provato a riscoprire la speranza, ma per facendo in modo che la speranza non sia così a buon mercato, la pacca sulla spalla, cioè per parlare della speranza bisogna far vedere tutti gli impedimenti, tutte le fatiche, il fatto, adesso non è che riprendiamo tutti i suoi romanzi, soprattutto i suoi racconti. Sapete che Kafka, per esempio, è stato uno dei pochissimi che ha provato a ripensare le parabole con un linguaggio moderno, non sono le parabole di Gesù. Anche se ci sono alcuni riferimenti, perché lui era un ebreo di Praga, lui in una sua lettera dice che sono uno ebreo che ho perso l'aggancio col mantello della preghiera e rispetto al cristianesimo dice Cristo risplende di una luce così immensa che è troppo abbagliante per me, insomma. Però è interessante, uno che si misurava con la fede dei suoi padri, con la fede dell'ambiente in cui ha vissuto e cercava di capire appunto come si fa ad essere portatori di una speranza in questo mondo che invece è un mondo burocratico, il processo, è un mondo, come dire, veramente alienato e alienante. C'è un piccolo aforisma, lui ha scritto appunto tantissime cose, tra cui anche delle brevi affermazioni che si chiamano aforismi, sono un librettino intitolato Gli aforismi di Zurau, in cui parla della speranza e fa riferimento a come si dice in lingua ebraica. In lingua ebraica si dice tikva, anche c'è la famosa canzone. Sentite tikva, quando avete una parola ebraica dovete togliere la lettera iniziale e trovare la radice. Kav è la radice, da cui viene l'italiano cavo, perché la tikva vuol dire, la speranza vuol dire che stendo, riesco a cogliere un filo rosso nella storia, riesco a unire questa storia caotica, frammentaria, che sembra senza senso, riesco appunto a trovare un legame. E allora, sentite cosa ha scritto in questo aforisma di Zurau. La vera via passa per una corda, che però non è tesa in alto, ma appena di sopra del suolo, sembra destinata a far inciampare più che ad essere percorsa. È chiaro che noi abbiamo in mente la speranza quasi come un'autostrada dove tu procedi sicuro verso un avvenire luminoso che tutti speriamo, appunto. E lui dice: guarda che la speranza vera è può prendere forma se tu inciampi, se quello che dice Gesù, no? Appunto, bisogna, come dire, trovare nella propria strada una pietra di inciampo, uno scandalo, vuol dire questo in greco, scandalon, pietra di inciampo, che interrompa il tuo cammino. Allora, lo scandalo è negativo se interrompi il cammino verso il bene, se scandalizzi i piccoli, per esempio, ecco, ma diventa paradossalmente positivo quando rimette in discussione il tuo mondo chiuso, grigio, il mondo descritto da Kafka, ecco. Allora, mi piace che oggi che ricordiamo il centenario della sua morte, dire, bene, noi ci misuriamo con questo linguaggio biblico che, con linguaggio diverso da Kafka, con altri riferimenti, perché il mondo biblico non è il nostro mondo contemporaneo, ma prova a dire la stessa cosa. Bisogna elaborare la speranza, non è uno slogan a buon mercato, no? Quante volte noi cristiani invece abbiamo detto, ma sei fede, sei speranza. Dovremmo fare quello che l'apostolo Paolo, che dice che tre cose contano, la fede, la speranza, l'amore, lui l'ha fatto sull'amore al capitolo 13, perché noi amare, dice, ma sai che amare è la cosa più difficile da comprendere prima di ancora vivere, perché tu pensi che dare la vita vuol dire amare? Ho dato la vita, eppure sono niente, ho dato tutti i miei beni. Quel capitolo 13 della prima lettera ai Corinzi è veramente devastante, perché tutte le immagini che tu hai di un amore perfetto, dare la vita, aiutare gli altri con i propri beni, dice, io posso dare la vita, posso parlare le lingue del mondo, posso, ma se non ho l'amore, cioè non si identifica l'amore con quei gesti. La stessa cosa dovremmo farlo anche per la fede e la speranza, e lo fa la Bibbia, capite? Cioè, per chi veramente tenta, noi tentiamo, insomma, di approfondire, di non fermarsi alla superficie, ci accorgiamo che le scritture sono una scuola di approfondimento, sono una scuola che ci invita a non fermarci alla superficie, a inciampare in una parola che è diversa dalla nostra, che ci mette un po' in discussione. Va bene, questo era Kafka. Sì, prego. Certo, certo.
Un footnote, come si dice in tedesco. Chi capisce il tedesco, ultimamente hanno fatto delle belle puntate su Kafka, sulla sua vita, e quindi si può andare indietro oppure semplicemente guardare anche la televisione austriaca. Hanno fatto diverse puntate, molto toccante, perché ripassa anche la sua vita, le sue lotte, i suoi amori, sì, sì. Questo quell'altro, vale la pena. Parte. Spero che forse anche nella lingua italiana.
Sì, ci sono tantissime cose per l'iniziativa. Forse l'aspetto un po' meno di tutte queste iniziative, dei libri, ne sono usciti anche parecchi, l'aspetto meno approfondito è proprio l'aspetto, chiamiamolo tra virgolette, teologico, ecco, cioè, mentre un suo amico, no, uno che l'ha conosciuto, che è un famoso studioso della tradizione ebraica, soprattutto della Kabbalah, Gershon Scholem, lui diceva, questa è una chiave per capire Kafka, e addirittura in un libro Gershon Scholem mette assieme, vabbè, ve lo dico poi iniziamo, se no, mette assieme una bellissima pagina che ha lui, che troviamo in uno scritto di Origene. Origene è un padre della Chiesa, un cristiano, che però dialogava soprattutto con la cultura ebraica. Lui ha questo Origene, pensate, era uno studioso della Bibbia, così profondo che ha fatto la cosiddetta Esapla, cioè metteva le varie traduzioni, quindi l'ebraico, il greco, il latino, le varie lingue, il siriaco, insomma, varie lingue per capire il senso profondo. Cioè c'era un'operazione di scavo impressionante per quei tempi, ecco. E allora lui diceva, per capire il testo ebraico mi sono rivolto a un rabbino, non dice il nome. E sapete cosa mi ha detto una volta questo rabbino, cioè in questo testo di Origene? Molto bello. Che la Bibbia è come un grande palazzo fatto di tante stanze, e difatti è fatto di tanti libri. In ognuna c'è la chiave, ma c'è un problema, sono tutte sbagliate. Cioè tu entri nella Bibbia, trovi tanti libri e dici, beh, c'è la chiave, entro. E poi vedi che la chiave non gira, cioè che quella chiave che... Questo è geniale perché, per esempio, tutta i rabbini a volte ti dicono, per capire il libro dei proverbi, devi trovare la chiave nel Cantico dei Cantici, o viceversa. E proprio si chiama, con un termine tecnico, la charizza. Charizza vorrebbe dire collana. Cioè, è difficile, una predicazione, non quelle attuali, ma una predicazione antica, sinagogale, cioè quella che si faceva al sabato, era complicatissima, perché inanellavano nella collana tanti testi e tu solo alla fine capivi qual era il collegamento, perché ha citato prima questo testo, poi questo testo, poi questo testo, poi questo testo, perché l'idea è che La Bibbia è fatta di diversi libri, ma non uno accanto all'altro, ma uno in dialogo con l'altro. E tu trovi a volte la chiave di lettura nel libro successivo rispetto... è complicato, adesso non guardatemi male, prendetevela con Origene, però l'immagine mi sembra bella. E lui diceva, appunto, questo Gershon Scholem, in fondo Kafka ha fatto la stessa cosa. Cioè ha provato a trovare delle chiavi così strane che non sono quelle immediate che tu trovi già inserite nella toppa della... porta, per provare a spiegare questo nostro mondo. Vabbè, dai, scusate. Iniziamo allora, leggiamo l'inizio del 3 di Gioele. Infatti, ecco, in quei giorni, in quel tempo, quando ricondurrò dall'esilio quelli di Giuda e di Gerusalemme, io adunerò tutte le nazioni e le farò scendere nella valle di Giosafat. Là le chiamerò in giudizio a proposito della mia eredità, il popolo di Israele, che esse hanno disperso tra le nazioni, e del mio paese che hanno spartito tra di loro. Hanno tirato a sorte il mio popolo, hanno dato un ragazzino in cambio di una prostituta, hanno venduto una ragazzina per del vino e si sono messi a bere. Allora, fermiamoci qua, perché... anche qui è un problema nostro, però cosa dobbiamo fare? È chiaro che noi leggiamo la traduzione, ma se la leggessimo nell'originale ci accorgiamo che questi versetti, 1 e 3, sono poesia, poi inizia invece la prosa e poi riprende alla fine la poesia, vabbè, insomma. Allora, cosa sta dicendo? Riprendiamo. Infatti, ecco... regola numero uno di stasera. Quando trovate ecco negli scritti biblici, soprattutto nel Primo Testamento, però anche nell'Uovo, ecco, in ebraico si dice inne, ecco, inne, è un segnale che sta cambiando discorso. È un segnale importante. Tutte le volte che trovate ecco, o la maggior parte sta cambiando discorso, oppure all'interno dello stesso discorso sta cambiando prospettiva. Quindi per noi ecco, si dice in termini tecnici, è un deittico, qualcosa che ti mostro, ecco, e guarda lì. Invece per la Bibbia ecco è il segnale che giriamo pagina, cambiamo discorso, e qui abbiamo un discorso nuovo. Infatti ecco, in quei giorni, in quel tempo, che strana questa ripetizione. C'è solo altre due volte in tutta la Bibbia che si ripete in quei giorni, e poi virgola, in quel tempo. A sottolineare, attenzione, che qui stiamo parlando dei giorni ultimi, del giorno del Signore. Non ti sto facendo la cronaca. Se tu rischi di leggere questi fatti per dire qui mi sta dicendo cosa sta succedendo nella mia storia, allora questo segnale, capite perché è importante fare attenzione proprio anche ai dettagli, non per fare, come dire, operazioni di acribia, ma perché ci serve a capire il senso del testo. Quindi qui è come quando noi ai bambini iniziamo un racconto e diciamo c'era una volta, e il bambino capisce già subito che è una fiaba, perché quel c'era una volta ti dice che non è qualcosa che è successo. È successo tanto tempo fa e succede sempre, come le fiabe. Ecco, qui dice, ecco, in quei giorni, in quel tempo, quando ricondurrò dall'esilio quelli di Giuda e di Gerusalemme. Quindi, anche se la frase quando ricondurrò dall'esilio potrebbe essere tradotta quando ristabilirò la sorte. Cioè, voi siete andati in esilio, e l'esilio è, come dire, l'esito dei vostri tradimenti. Questo è quello che pensa il Deuteronomio. Il libro del Deuteronomio è stato forse il libro che ha dettato la linea teologica in Israele più di tutti. Cosa dice Deuteronomio? Avete in mente, Deuteronomio è il popolo al di qua del Giordano, è l'ultimo discorso di Mosè, che morirà senza passare il Giordano ed entrare nella terra promessa. È un freno a mano il Deuteronomio. Cioè tu sei lì pronto, sei lì col piede alzato per entrare nella terra promessa, e Mosè dice no, aspetta. Riascoltiamo la parola del Signore, cerchiamo di capire. Deutero vuol dire una seconda volta, Deuteronomio vorrebbe dire la seconda legge, una seconda volta in cui ascolti il nomos, la legge. Ok. E per il Deuteronomio è chiaro quello che Israele sta per fare. Tu entrerai nella terra promessa e potrai starci se vivi ascoltando la parola che Mosè ha udito sul Sinai e che ti ha ripetuto prima di morire. C'è un legame forte tra terra e parola. Se dimentichi la legge, se dimentichi la parola, perderai la terra. E Israele dimentica la parola, tradisce Dio e quindi va in esilio. Capite qual è il problema? Per cui adesso però sta dicendo, bene, però adesso c'è una novità. In quei giorni, in quel tempo, nel giorno del Signore, quando ricondurrò dall'esilio, quando quindi ristabilirò la sorte di Giuda e di Gerusalemme, io, è il Signore che parla, adunerò tutte le nazioni e le farò scendere nella valle di Giosafat. Quindi, nei giorni in cui Israele torna nella sua terra, è libero dall'esilio, i popoli sono convocati, adunati in questa valle di Giosafat. Allora, che cos'è questa valle di Giosafat? Adesso si dice che è molto vicina a Gerusalemme, perché Giosafat è stato un condottiero, è un nome di persona, Giosafat, è stato un condottiero che ha sbaragliato una coalizione nemica. Allora si dice, è la valle della vittoria. Perché c'è una frasetta nel secondo libro delle cronache. Ma Giosafat vorrebbe dire etimologicamente, quel Gio sarebbe Io, che le vocali in ebraico sono un po' complicate perché cambiano a secondo delle consonanti che ci sono dopo. Quel Io vorrebbe dire Yah, che vuol dire Dio, e Shafat è la radice del giudizio, vorrebbe dire Dio giudica. Per cui la valle di Giosafat è la valle del giudizio, è quando appunto Dio convoca. Megiddo è un'altra, sono tanti nomi come nella poesia, no? Però mentre Megiddo è proprio un posto, è un nome toponomastico, qui invece è più un nome che ha un significato, ecco, nella valle di Giosafat vorrebbe dire nella valle in cui Dio convoca le nazioni per il giudizio, e difatti lo dice subito dopo, vedete, là le chiamerò in giudizio a proposito della mia eredità, il popolo di Israele, che esse hanno disperso tra le nazioni e del mio paese che hanno spartito tra di loro. Dunque, se prima le altre nazioni erano l'esercito di Dio che ha usato per punire Israele infedele, in termini tecnici si dice una teologia dello strumento, cioè Dio si serve come uno strumento degli altri popoli per far comprendere a Israele che non stai vivendo secondo la mia Torah, hai tradito, segui altri idoli, per cui ecco che arrivano e tu paghi il tuo tradimento. Ecco che però il fatto che le altre nazioni siano state uno strumento usato da Dio non vuol dire che non saranno giudicate. Il giudizio cade sia su Israele che su tutte le altre nazioni, cioè è un giudizio che riguarda tutti. Ieri abbiamo letto nel culto un testo di Isaia che diceva non mi chiamerete più col nome solito Dio di Israele, non diremo Dio dei cristiani, ma mi chiamerete Dio di verità. Cioè il giudizio avrà come criterio la verità. Questo è molto interessante. Allora, capite, il Dio che giudica tutti i popoli, per noi è normale, vabbè, la pensiamo così, siamo cresciuti a pane e Bibbia, va bene. Ma nell'epoca in cui è sorto Gioele, questo è stranissimo, perché ogni popolo aveva il suo Dio. A Babilonia c'era Marduk, nei paesi limitrofi a Israele c'erano i cosiddetti Baalim, Baal che vuol dire signore, marito, perché erano anche culti di fertilità per tenere buono Dio perché fecondasse la terra, e nelle battaglie chi perdeva voleva dire che il suo Dio era meno forte dell'altro. Cioè all'inizio tutti, anche Israele, pensava che ci fossero tanti dei. Sono arrivati piano piano, gli studiosi dicono che si è passati dall'enoteismo al monoteismo, parolacce, per dire che cosa? Enoteismo vorrebbe dire il mio Dio, che è uno, è più forte degli altri. Monoteismo invece vuol dire ce n'è solo uno, ce n'è solo uno, Dio, che è la grande conquista della tradizione ebraica a cui si erano avvicinati i filosofi greci, Aristotele, pensandolo però in termini impersonali, cioè c'è un motore immobile, qualcosa che ha messo in moto tutta la storia, tutta la creazione, ma lui non può muoversi perché il movimento vuol dire imperfezione. Se sei perfetto, sei sciolto dal movimento, sei assoluto, sei lì e basta. E qui ci viene detto appunto, attenzione, Gioele è già in una fase di monoteismo, dove si dice appunto, ci sarà un unico Dio che convocherà tutti i popoli, non ci sarà il Dio di ciascun popolo che giudicherà il suo popolo.
Tu hai detto in principio, come qui c'è scritto, no, che appunto in quei giorni, in quel tempo, cioè in prospettiva agli ultimi tempi, no? E poi viene subito che riporterà tutti dall'esilio nel paese d'origine. Quindi anche nel 48 tanti sono gli esiliati, cioè la diaspora, sono tutte le guerre, anche la seconda guerra mondiale la trovo molto interessante, perché per finire ha fatto sì che il popolo di Israele tornasse, ha dovuto patire nei campi di concentramento, però che regalo che dopo Dio ha fatto, che sono ritornati a Gerusalemme, no?
Però questo, capisci Franca,
è politico, lo so.
È rischioso, perché sì. Qui si parla degli ultimi tempi, sì, cioè non del piano storico.
No, io dico politicamente, è interessante
Io
non dico adesso, ma anche dopo, perché io la storia è la mia passione. Quando è caduto il muro di Berlino, io ho sempre pensato, i russi saranno sempre comunisti. È caduto il muro di Berlino non per liberare i russi, ma per liberare tutti quelli del prodrom della Russia per ritornare nel loro paese, e sono ritornati in tantissimi dalla Russia.
Diciamo così, è interessante, però sempre con le pinze, a tirare le conseguenze del primo discorso, quello della Russia è un altro, del primo discorso, cioè qualcuno ha detto è stato giusto, no. È andato, voi avete sacrificato 6+ milioni di ebrei perché appunto, perché Dio vi ha puniti, questa è l'interpretazione, sì, sì. Perché noi leggiamo i grandi scritti, leggiamo Primo Levi, leggiamo Elie Wiesel, ma il rabbino di campagna, come il pastore di Via Dufour, che è un signor nessuno, la spiega così, dice, quella è stata la punizione di Dio e da quella punizione abbiamo ricevuto la terra. E se tu sei un parente di una vittima, dice, insomma, questo Dio è un po' terribile che mi ha ucciso.
Ma io non dico sì, così. Sì, io quando guardo la storia non guardo e poi così, guardo tutta la storia in generale, ma sì. Tutti i tempi, però non solo un tempo,
capisco,
perché altrimenti non si capisce, sì. Tu sei infissato per dire, per fortuna hanno dovuto patire per avere, no, non è così, però come dice dopo, che lui, che Dio si appropria appunto di questi grandi per, che l'hai detto tu prima, no?
Come strumento per agire nella storia.
Io lo interpreto così,
in questo senso,
però dopo io sono contro qualsiasi guerra.
No, nel senso che poi è chiaro che ognuno di noi qui presente si fa un giudizio sui fatti storici, magari sono proprio opposti, cioè, la pensiamo diversamente, fa parte della Chiesa, che non è un club che la pensano tutti uguali. Però poi bisogna sempre avere tutte le posizioni, molta cautela, chiedendosi questo, che conseguenze c'è sull'immagine di Dio rispetto alle cose che dico io? Cioè, perché se l'immagine di Dio è di un Dio che sacrifica magari milioni di persone per portare avanti i suoi piani, questo è rischioso, capito? Ma io lo dico in generale adesso, anche perché poi questo discorso non va bene qua, abbiamo detto in quei giorni, in quel tempo, cioè qui stiamo parlando degli ultimi giorni. Questo però è importante perché vedete, noi subito, tutti, non solo Franca, tutti tendiamo subito a dire, beh, vedi che questa parola fotografa la situazione che stiamo vivendo. Quanti di noi, per esempio, dicono, stiamo vivendo gli ultimi tempi? Quando Gesù dice, Neppure il figlio sa il giorno l'ora, solo il padre. E non credeteci se qualcuno ti dice eccolo qua, eccolo là. Cioè, capite, il principio di cautela noi dobbiamo veramente averlo chiarissimo, perché oggi invece molti, spero non noi, ma molti leggono proprio la Bibbia come, in maniera un po' fondamentalista, diciamocelo, cioè come, ecco, vedi, c'è scritto nella Bibbia che... La Bibbia non è questo, capite? Non è un osservatorio storico, quello spetta alla nostra intelligenza, tocca a noi e su quello discutiamo, uno ha un'idea, uno ha un'altra, tu giudichi la Seconda Guerra Mondiale in un modo, tu la giudichi in un altro, questo fa parte del dibattito umano. Però la Bibbia appunto ci insegna anche un, appunto io lo chiamo un principio di cautela, non so, e qui lo vedo soprattutto su quell'inizio, in quei giorni, in quel tempo, il giorno ultimo. Andiamo avanti, se no dopo...
sempre stare attenti su tutto, non solo su questo.
Certo, certo.
Io ho qualche ricordo dell'ultima guerra mondiale, ma...
No, certo,
quando ma... Quando è scoppiata, quando sono nata era 15 giorni che era scoppiata, quando è finita avevo 6 anni, perciò...
Immagini, immagini.
Se non ancora, perché io sono del 39...
Caspita. No, no, ma io capisco, anche perché tutti noi siamo coinvolti. Io sto male per quello che succede in questi giorni nella storia, è chiaro che sto male. Però, capite, a me non va bene né che un signor ministro dica dobbiamo ricordati di Amalek che adesso li facciamo fuori tutti questi, né che gli altri a partire da un altro testo sacro, dal Corano, dicano qui dobbiamo eliminare Israele, la guerra santa. Tutti e due non mi vanno bene, ma magari a voi vanno bene, ma non è un problema mio. Io dico, però quando leggiamo la Bibbia non dobbiamo fare i cortocircuiti, capite? Su questo dobbiamo stare attenti, perché purtroppo invece tutti, cristiani, ebrei, musulmani, buddisti, induisti, andate in India a sentire che uso, perché noi diciamo il buddismo bello, pacifico, guardate che usa se ne sta facendo sia in India, soprattutto l'induismo, sia in Cambogia, in Vietnam, cioè... Tutti i testi sacri sono a rischio di fraintendimento. Questo fa parte della... cioè è la fragilità della parola. Dire che Dio si è fatto carne vuol dire che è entrato in una storia ambigua, fragile, dove il fraintendimento è sempre dietro l'angolo. Allora, secondo me, il nostro compito è dire... Discutiamo le nostre idee, ma non ammantiamole subito perché la Bibbia dice così. Qualunque idea, di destra, di sinistra, cristiani, ebrei, cioè qui si tratta proprio del dire proviamo a non far dire alla Bibbia quello che pensiamo noi, perché questo è il rischio, soprattutto mio, cioè il rischio, no, che uno ha una lettura proiettiva, cioè proietto sulla Bibbia le mie idee, e invece noi dovremmo dire ma proviamo ad ascoltare una parola che viene da tutt'altro ambiente, che parla un altro linguaggio rispetto alla mia cultura e che prova a farmi vedere le cose in maniera proprio differente, cioè la Bibbia ha questa funzione non di confermarti in quello che sai, ma di mettere in discussione, è la corda di Kafka, ti fa inciampare, non è che invece ti dice bene, bravo, continua così, no? Questo è il grande rischio, eh. Poi come si faccia io non lo so, non è semplice, perché uno dice bello dirlo, ma poi essere sconfermati, essere messi in discussione è sempre un po' un problema. Però ritorniamo, dai. Allora, dopo aver detto questo, quindi le chiamerò in giudizio perché hanno disperso tra le nazioni la mia eredità. Vedete com'è forte il legame col suo popolo Israele, la mia eredità, e il mio paese hanno spartito tra di loro. Quindi Dio si coinvolge in questa vicenda. Poi al versetto 3, hanno tirato a sorte il mio popolo. E questo era un classico, cioè quando un popolo conquistava un'altra nazione, tiravano sorte per dargli schiavitù, ecco, cioè per dire appunto, tu ormai non conti niente, sei un numero, appunto, sei un numero, ti tiro a sorte. Hanno dato un ragazzino in cambio di una prostituta, per dire non vale più niente la tua vita. Oppure hanno venduto una ragazzina per del vino e si sono messi a bere. Terribile questa immagine. Amos userà un'immagine più sociale. Hanno venduto i poveri per un paio di sandali. Cioè, per dire, la tua vita non vale niente. Quindi qui Dio chiama in giudizio quelle nazioni che hanno appunto calpestato la dignità e il valore della vita.
Camillo, il fatto è che certe Bibbie hanno il capitolo,
capitolo 4 qui, sì, sì, sì. Sì, l'abbiamo detto le altre volte, sì.
Siamo al capitolo 4, almeno sì. In certe
sì.
Bibbie.
Sì, 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 sì. Okay. 4, 3. Grazie, sì. Grazie.
Sì. Versetto 4. Anche voi, Tiro, Sidone e tutta quanta la Filistia, che cosa pretendete da me? Volete darmi una retribuzione o volete fare del male contro di me? Subito, in un attimo, io farò ricadere la vostra retribuzione sul vostro capo, perché avete preso il mio argento e il mio oro, avete portato nei vostri templi i miei tesori più preziosi e avete venduto ai figli di Yavanna, i figli di Giuda e i figli di Gerusalemme, per allontanarli dalla loro patria. Ecco, io li richiamo dal luogo dove voi li avete venduti e farò ricadere le vostre colpe sul vostro capo. Venderò i vostri figli e le vostre figlie ai giudei, che li venderanno i Sabei, nazione lontana, perché il Signore ha parlato. Allora, ci fermiamo qui perché questa è la parte non in poesia, in prosa. E difatti vedete subito che qui c'è un riferimento storico che prima non c'era, si parlava delle nazioni. Qui si parla invece di Tiro, Sidone e tutta quanta la Filistia. Cerchiamo di capire perché questi, ma lo capiamo subito dopo. Prima c'è quasi un contendere di Dio. Che cosa pretendete da me? Volete darmi voi una retribuzione o volete fare del male contro di me? Sembra sentire quel tono che nel finale di Giobbe Dio usa con Giobbe. Ma tu? Qui è anche un po' più arrabbiato. Cioè, volete voi dirmi cosa devo fare, darmi una retribuzione? Oppure vi opponete a me? Subito, in un attimo, io farò io ricadere la vostra retribuzione sul vostro capo, vi ricompenserò io. Perché? Allora, qui è chiaro che qui c'è un Dio che dice: ma vi rendete conto con chi state disputando? Sono io che accuso voi. Perché? Allora, ecco il capo di accusa. Avete preso il mio argento e il mio oro. Avete portato nei vostri templi i miei tesori più preziosi. Primo capo d'accusa, cioè hanno preso l'oro e l'argento dal Tempio di Gerusalemme e non è solo un furto, ma una profanazione, è un'idolatria, perché poi li hanno portati nei vostri templi, che era una pratica normale. Appunto, vi dicevo prima, se in una guerra un popolo perdeva, voleva dire che il suo Dio era più debole. E che i beni di quel Dio debole dovevano andare nel tempio del Dio che aveva vinto, del Dio potente. Era questo anche il dramma del perdere una guerra, perché era una messa in discussione non solo del tuo esercito, ma della tua fede, ecco. Allora, qui dice: avete preso il mio argento, il mio oro, avete portato nei vostri templi i miei tesori più preziosi, secondo capo di accusa, avete venduto ai figli di Yavan, i figli di Giuda e i figli di Gerusalemme per allontanarli dalla loro patria. Allora, Yavan è il nome ebraico per dire Grecia, il greco è Yavanit. Quindi avete venduto quei figli che avete tirato a sorte come schiavi, li avete venduti all'estremo nord, perché nella geografia biblica la Grecia, l'Egeo, insomma, era il nord del mondo allora conosciuto. Capite allora perché si riferisce a Tiro, Sidone, soprattutto, perché erano due porti, vuol dire la Fenicia, erano i Fenici Tiro e Sidone, una grande civiltà i Fenici, per la scrittura, per tutto. Come le nostre civiltà sono nate soprattutto nelle città commerciali, nei porti, perché c'era uno scambio, perché c'era, ecco, però c'era un fiorente scambio di schiavi. Voi avete conquistato la nostra terra, avete preso le persone ancora giovani che si potevano vendere, le avete portate al porto di Tiro e di Sidone e le avete imbarcate come schiavi destinati ai paesi della Grecia. Ai tempi di Gioele non c'era ancora l'impero di Roma, cioè c'era Roma ma non era ancora l'impero. È chiaro che siamo ancora ai tempi di Alessandro Magno, quindi dell'impero macedone, dell'impero dei greci, che erano la grande superpotenza prima che arrivassero i romani. Quindi li avete venduto ai figli di Yavanna, ai greci, avete venduto i figli di Giuda e i figli di Gerusalemme per allontanarli dalla loro patria. Quindi, legge del contrappasso, ecco, io li richiamo dal luogo dove li avete venduti, cioè li faccio tornare dall'esilio, e farò ricadere le vostre colpe sul vostro capo. Venderò i vostri figli e le vostre figlie ai giudei, che li venderanno i Sabei. Non è chiaro, però questa radice ebraica è quella che poi viene applicata a Saba, la regina di Saba, cioè l'estremo sud. Ai tempi, appunto, nella cartina del mondo loro conosciuto, il nord era la Grecia, Yavanna, il sud era l'Arabia, però non è la nostra Arabia, è l'attuale Yemen, per darvi l'idea. Cioè dice, legge del contrapasso, voi li avete venduti, li avete portati al nord, io prenderò voi e vi venderò ai mercanti del sud, ai Sabei, nazione lontana, perché il Signore ha parlato. E questo perché il Signore ha parlato, dice appunto, li ha convocati nella valle di Giosafat, ha espresso il suo giudizio, i capi di imputazione sono soprattutto: avete rubato e profanato il mio tempio, avete profanato soprattutto i miei figli vendendoli come schiavi, adesso sentenza, adesso voi farete la stessa fine. È chiaro che noi rimaniamo un po' sconcertati, perché appunto sembra un Dio che si mette allo stesso livello dei appunto, però capite, è lo stesso discorso che facevamo l'altra volta, la misura della giustizia e la misura della misericordia, cioè Dio che qui sta dicendo c'è una giustizia da compiere. Tenete anche presente questo, perché io non so voi come la pensate, qui ognuno ha le sue idee, ma non confondete l'Israele attuale con l'Israele biblico, non c'entra niente. L'Israele biblico era una minoranza schiacciata da tutti, non era una potenza come adesso, cioè era veramente una piccola nazione in balia dei più potenti. E allora capite che è diverso dire mi vendico e ti farò fare la stessa fine che ho fatto io se sono una grande potenza, ma se sono un poveraccio che è stato oppresso fino all'altro giorno, il sentire una parola di giudizio anche sugli altri, dopo che ha sentito la parola di giudizio su se stesso, perché allora ritorniamo a questa idea del giorno del Signore. Gioele all'inizio ha detto, il giorno del Signore, voi ve lo aspettate come il giorno in cui finalmente arriva il Signore, arrivano i nostri e noi vinciamo e ci ristabiliscono? No, sarà un giorno di giudizio contro di voi Israele, perché avete abbandonato la Torah, perché avete tradito me servendo altri idoli. Questo era coraggiosissimo, è il coraggio dei profeti, che difatti sono stati odiati dal popolo, perché erano l'anima critica che graffiavano con le loro parole. Poi ha detto, secondo immagini del giorno ultimo, del giorno del Signore, è il termine tecnico, il giorno del Signore dipenderà però anche dal vostro comportamento. Se voi vi convertirete, se voi cambiate vita, allora io risponderò al vostro cambiamento, anzi, vi darò di più, non sarà solo un comportamento rispondente, perché vi darò lo spirito, è quello che siamo fino all'altra volta, che è un di più, che è un dono gratuito, questo spirito che viene sparso, è il verbo, no, che usa Gioele. Adesso abbiamo una terza immagine, come il giorno del Signore giudica Israele, come il giorno del Signore è un'immagine per dire guarda che tu puoi però ravvederti, puoi cambiare vita, perché allora il Signore ti giudicherà diversamente. Adesso c'è il giudizio sulle nazioni. Come era prima duro il linguaggio? Vi ricordate il linguaggio contro Israele, le cavallette, la siccità, queste immagini che scavalcano le mura, entrano nelle case, distruggono tutto? Anche adesso il linguaggio è duro, però è il linguaggio che si usa per dire il giorno del Signore, non per giustificare una guerra santa, capite? Cioè, questo è importante. Allora, qui viene detto, bene, per la legge, appunto, noi diremo del contrapasso, adesso il giudizio spetta a voi nazioni e voi che avete venduto i miei figli sarete venduti, li avete venduti al nord, i vostri figli saranno venduti al sud. Andiamo avanti ancora un po'. Proclamate questo tra le nazioni, preparate la guerra, risvegliate i prodi, vengano e salgano tutti gli uomini di guerra, Fabbricate spade con i vostri vomeri e lance con le vostre roncole. Dica al debole, sono forte. Affrettatevi, venite, nazioni circostanti, e adunatevi. Là, o Signore, fa scendere i tuoi prodi. Allora, fermiamoci qua. Parole difficili, parole dure. Se le prendiamo alla lettera siamo finiti, perché è l'invito alla guerra santa. Tra l'altro la nostra Bibbia è stata clemente con noi, perché ha tradotto, dov'è qua? Allora, preparate la guerra, versetto 9. In ebraico è Kidshu Milchama. Kidshu è come Kadosh, cioè santificate la guerra. Sembra proprio la guerra santa, capite? Preparatevi, santificatevi per la guerra, bisognerebbe tradurre quella frase. Sapete che la guerra, così come viene descritta, se implica appunto che Dio sia coinvolto, tu ti devi santificare, devi digiunare, devi astenerti dall'avere rapporti sessuali. Ci sono i vari testi, no, del Primo Testamento, tutto questo preparativo alla guerra. Allora, perché dice questo? Allora, ripeto, siamo negli ultimi tempi, siamo nella valle del giudizio in cui sono convocate, la valle di Giosafat, dove sono convocate tutte le nazioni. E qui c'è un ulteriore segnale, perché qui dice, proclamate questo tra le nazioni, certo, come prima ha suonato lo shofar per proclamarlo il suo popolo, adesso viene proclamato, preparate la guerra, risvegliate i prodi. Chi sono questi prodi? Vengano e salgano tutti gli uomini di guerra. E dopo, andiamo al versetto 11, affrettatevi, venite nazioni circostanti, adunatevi, là, o Signore, fa scendere i tuoi prodi. È la seconda. Allora, molti dicono, se siamo nel giorno del Signore e poi si dice fa scendere i tuoi prodi, probabilmente si riferisce alle cosiddette schiere angeliche. Avete in mente che quando si parla del Signore degli eserciti, il Signore delle schiere, non è che si pensa all'esercito, anche se è lo stesso termine, Tzavaot, Tzavah è proprio l'esercito ancora adesso, no? In ebraico, però è, come dire, è la guerra escatologica dei tempi ultimi, quando appunto il giudizio sarà del Signore, non della storia, non dei potenti della storia, e quindi molti interpretano questi prodi nell'immagine finale di Gioele come le schiere angeliche che appunto fanno questa cosa che però a noi suona proprio un po' strana, perché non so se avete fatto caso, vi viene in mente leggendo questa frase fabbricate spade con i vostri vomeri e lance con le vostre roncole, vi viene in mente qualche altro brano? Vi leggo.
I vomeri sono i contadini, no?
L'aratro.
L'aratro è l'uva che è il simbolo, cioè.
Sì, no, questo sì, ma vi viene in mente un altro brano biblico dove si usano gli stessi termini?
Le roncole si usa anche per l'uva, no? Noi lo usavamo per l'uva.
Per tagliare. No, ma un brano in cui queste stesse. Vabbè, ve lo dico io. Andiamo a Isaia 2. Allora, dobbiamo tornare indietro. Isaia è il primo dei grandi profeti. Sì, ma perché ho cantico, ho sbagliato pagina, scusate, non trovo più. Cantico Isaia 2. Allora. Qui siamo a 1062 di questa edizione. Allora, leggiamolo velocissimo. Parola che Isaia, figlio di Amoz, ebbe in visione riguardo a Giuda e Gerusalemme. Avverrà negli ultimi giorni, vedete, stesso contesto, che il monte della casa del Signore, il monte del Tempio, Zion, si ergerà sulla cima dei monti, come se si alzasse e fosse messo, e sarà elevato al di sopra dei colli, e tutte le nazioni affluiranno adesso, proprio come Gioele dice, nella valle di Giosafat arrivano tutti. Molti popoli vi accorreranno e diranno: venite, saliamo al monte del Signore, alla casa del Dio di Giacobbe, egli ci insegnerà le sue vie e noi cammineremo per i suoi sentieri. Molto bello, no? Questo, che il desiderio che la parola parli a tutti i popoli. Da Sion infatti uscirà la Torah, la legge, e da Gerusalemme la parola del Signore. Egli giudicherà tra nazione e nazione, proprio la stessa scena, quindi una scena di giudizio, sarà l'arbitro fra i molti popoli. Essi trasformeranno le loro spade in vomeri d'aratro e le loro lance in falci e roncole. È il contrario, è quello che volevo dirvi, è proprio il contrario. Cioè, mentre prima, mentre in Gioele si dice se uno ha un vomere deve farlo diventare una spada, se ha... E qui è impressionante, nella Bibbia, tutti e due nella Bibbia. È chiaro che qui non possiamo prendere alla lettera la cosa, ma ci sono, qui vedete proprio l'esempio plastico di cosa vuol dire che Dio siede sui due troni. Isaia dice: è un trono di misericordia dove alla fine Dio creerà la pace, ed è questa l'immagine che prevarrà, appunto. Shalom in ebraico, pace, non vuol dire solo assenza di guerra, vuol dire pienezza, è la vita piena, è la vita buona, quella che Dio ha sognato per noi fin dall'origine, quello che Gesù chiama il regno di Dio. Ecco, Gioele dice: sì, però ci sarà lo stesso un giudizio, però la giustizia, il trono della giustizia, però la giustizia dovrà appunto prendere in mano una spada, può essere la spada della parola di Dio, che è una spada a doppio taglio, che quindi legge in profondità che cosa abita nel nostro cuore. È chiaro che noi siamo disorientati rispetto a due immagini uguali, ma dette proprio il contrario. In una le spade diventano strumento di lavoro, in un'altra lo strumento di lavoro si converte in spada.
Perché la bilancia, la giustizia della bilancia, il bilanciere è uguale.
Sì, è meglio i due troni, perché sai...
è così logico.
No, umanamente no, però io penso che Dio veramente sia così, no? Da un lato continua a dire fate, cioè attenzione a quello che fate, tutto, altrimenti verrà dal vomere, si farà la spada. E dall'altro lato dice, però io ho una chiave, no? Che è l'amore, cioè sì. Che dalla spada diventerà vomere, no?
Cioè, nel senso che, allora, diciamocela anche in questi termini, cioè, molti dicono, quell'Origene che vi citavo prima, per esempio, lui aveva teorizzato con una parolaccia un po' difficile, l'apocatastasi, che è una cosa che ha detto anche un teologo svizzero, cattolico, von Balthasar, che diceva, alla fine, sì, c'è l'inferno, ma sarà vuoto. Perché alla fine Dio perdonerà tutti. Apocatastasi vuol dire questo, cioè che prevarrà la misura della misericordia sulla misura della giustizia. Qual è il rischio? A mio parere, poi si discute. Il rischio è però che se perdi la misura della giustizia, fai torto alle vittime. Quello che nel libro dell'Apocalisse si dice il sangue dei martiri che grida, cioè vuol dire, cioè ci sarà una giustizia, ci sarà una giustizia. Perché capite, a livello così universale uno dice ma sì, dai, Dio troverà il bene in tutti, anche nel peggior criminale, glielo auguri. Ma tu mettiti nei panni di chi ha subito uccisione da quel peggior criminale, da chi dice allora un colpo di spugna, non è giustizia. È un'amnistia senza nessun prezzo, cioè capite, però dobbiamo tenerle tutte e due, questa è la sapienza biblica. E questa immagine secondo me è bellissima, perché ti dice, io ti dico due cose contrarie, dallo strumento di lavoro allo strumento di guerra, ma ti dico anche dallo strumento di guerra allo strumento di lavoro. E allora capite che non possiamo prenderle alla lettera, cioè che sono simboli appunto di un Dio che dice io nei confronti del mondo mi devo muovere per forza di cose con una misura di misericordia, di riconciliazione e di pace, e con una misura di giustizia che dice tu devi rendere ragione di quello che hai combinato. Cioè il giudizio è un tema, io spesso dico attenzione ad essere giudicanti, che è un negativo, anche è un comandamento di Gesù, non giudicate, sul sermone sul monte, il discorso della montagna, Gesù dice non giudicate, questo è importantissimo. Ma perché? Non perché non c'è giudizio, no, perché il giudizio spetterà a Dio. Il giudizio è un tema serio, perché dice la serietà della vita, vuol dire che non è che qualunque cosa tu fai gli va bene a Dio. Cioè, ci sarà un momento in cui ti è chiesto di rendere conto del tuo vissuto e soprattutto un momento di risarcimento della vittima. Forse qui potremmo già intravedere tutta questa riflessione moderna sulla giustizia riparativa, sulla giustizia, cioè che non è solo preoccupata di dire se tu hai sbagliato paghi, vai in carcere, poi buttiamo le chiavi e marcici dentro, che è un po' la mentalità adesso un po' giustizialista da far west, no? No, è chiaro che se tu hai sbagliato, certo che tu dovrai rendere conto di quello che hai fatto, ma dovremo anche, come dire, ricucire quel tessuto che si è rotto col tuo delitto. Dovremo stare attenti anche alla vittima, non solo al colpevole, perché poi la vittima rimane col suo dolore e c'è bisogno di fare un processo di riconciliazione, di comprensione di quello che appunto anche una vittima ha vissuto. Allora, capite, cioè, questo vi l'ho letto apposta, no? Questo, tra l'altro, subito dopo Gioele, sempre nel libretto dei 12, anche Michea riprende questo testo di Isaia. Andiamo a prenderlo, Michea 4, dovete andare, Gioele, poi c'è Amos, poi c'è Abdia, e poi c'è Giona, e poi c'è Michea. Michea 4, proprio l'inizio. Abbiamo ancora 2 minuti? Sì. Ma negli ultimi tempi il monte della casa del Signore sarà posto in cima ai monti e si eleverà al di sopra delle colline e i popoli affluiranno ad esso. Sembra uguale a Isaia che abbiamo letto prima, vedete? Verranno molte nazioni, diranno: venite, saliamo al monte del Signore, alla casa del Dio di Giacobbe, egli ci insegnerà le sue vie e noi cammineremo nei suoi sentieri. Uguale. Perché da Sion uscirà la legge, da Gerusalemme la parola del Signore. Egli sarà giudice fra molti popoli, arbitro fra nazioni potenti e lontane. Dalle loro spade fabbricheranno vomeri, dalle loro lance roncole. Una nazione non alzerà più la spada contro l'altra e non impareranno più l'arte della la guerra. Letteralmente sarebbe l'arte della guerra. Bellissimo, proprio un'immagine utopica. Utopica.
Che dal vomere faranno le lance e poi dopo dice che però non ci sarà la guerra, quindi capisci che...
No, non dice, dice il contrario.
No, dalle spade fanno il... Ah sì, sì.
Dice il contrario, dice appunto... È la stessa cosa di Isaia, però vedete che quella immagine che è vera... Il fatto che ritorni, ci sono alcuni testi nella Bibbia che ritornano tali quale e che dicono sono come dei nodi nella trama del tessuto, no? Cioè che sono dei punti fermi, ecco. Il fatto che ritorni qua subito dopo Gioele, ecco, per dire sì, sì, hai ragione Gioele, hai ragione che il giorno del Signore sarà anche un giorno di giudizio, ma non dimenticare qual è la passione ultima di Dio, che è una passione appunto per lo shalom. Addirittura, cioè, questa cosa che non impareranno più la guerra, ecco, questo leggiamo anche gli ultimi 2 versetti, bellissimi. Potranno sedersi ciascuno sotto la sua vite e sotto il suo fico senza che nessuno li spaventi, perché non è solo la guerra, cioè a volte anche in una nazione dove non c'è la guerra però tu hai problemi con i vicini e sei, vivi sotto tensione. Poiché la bocca del Signore degli eserciti, il Signore degli eserciti, in un testo di pace, perché sono gli eserciti celesti, ha parlato: mentre tutti i popoli camminano ciascuno nel nome del suo Dio, noi cammineremo nel nome del Signore nostro Dio per sempre. È chiaro che questa è un'immagine molto forte che ha fatto presa e che Gesù riprenderà, cioè, perché tutto il sermone sul monte è chiaro che è incentrato sul tema dello shalom, della pace, perché è lì che si capisce l'etica del discepolo di Gesù. Ma questo non vuol dire che non ci sarà giudizio. Dei 4 Vangeli è soprattutto Matteo quello che insiste sul giudizio, al capitolo 25, quando separa le pecore dai capri, quando dice si può essere come delle donne sapienti che hanno portato la lampada con l'olio per la festa del banchetto, oppure delle donne un po' stupide che hanno portato la lampada senza l'olio per tenere viva la luce. Ecco, fermiamoci qui perché sennò diventa troppo lungo, lo riprendiamo la prossima volta. Però la cosa che secondo me dobbiamo appunto un po' tenere presente nel nostro leggere la scrittura, e questo, lo ripeto fino alla noia, è questo porre in tensione aspetti differenti e non scioglierli, mantenere la tensione tra la pace e il giudizio, tra la visione di Isaia e di Michea e quello che dice Giona, scusate, che dice Gioele, e soprattutto è l'altra lezione che possiamo imparare da questo testo, è non sbranare il testo, prenderlo brano per brano, perché se noi leggiamo solo questo finale di Giosia, senza di Gioele, senza aver letto che prima il giorno del Signore però un giorno di giudizio durissimo per il suo popolo, cioè se noi leggiamo la critica agli altri senza tenere presente l'autocritica, perché Dio ti dice sì, ma incominciamo da te, partiamo da te, vediamo se tu hai vissuto la Torah, poi parliamo anche degli altri, anche gli altri dovranno essere giudicati con lo stesso metro, dovranno fare verità nella loro vita, che questo è il Dio di verità, è il Dio di tutti, non è un Dio parziale, ecco. Però poi la Bibbia dice devi partire da te, la critica a Israele, la critica ai discepoli nella Chiesa, non è, è strategica. È strategica, mentre noi tendenzialmente, almeno io, dico guarda, questo mondo va male perché gli altri, perché fanno questo, questo, questo. La Bibbia dice no, il mondo va male perché tu che ti dici credente, che ascolti la mia parola, poi di fatto non la vivi. Poi ce ne sarà anche per gli altri, perché non è che io penso solo a te, non è che io sono il Dio di tutti, non sono solo il Dio tuo. Ma nello stesso tempo sono innanzitutto il Dio tuo, perché sono legato a te con un patto, perché tu sei la mia eredità, per usare le parole di Gioele, sei il mio popolo. Va bene, dai, poi lo riprendiamo la prossima volta, se no... Che non è settimana...